festa della Immacolata Concezione. Oggi, amici, è la festa della famiglia, un augurio per tutti noi. La festa della mamma ci richiama alla festa dei figli. E che mamma ci abbiamo oggi, speciale. La mamma che si chiama anche la Theotokos, la madre di Dio, pensate, che si è fatta anche mamma nostra. Per noi è un grande onore oggi onorarla e festeggiarla. Sapete che questo onore alla Madonna è stato sempre riservato da tutti i cristiani, fin dai primi giorni del cristianesimo. Ma fino al 1854 non era una verità di fede da credersi in modo obbligatorio, tranne l'eresia. Ora, voi sapete che la Madonna ha confermato questa definizione Madonna Immacolata Concezione 4 anni dopo a Lourdes del 58, dicendo a Bernadette: «Je suis l'Immacolata Concezione», in dialetto lourdiano, che significa «io sono l'Immacolata Concezione». È una bambina ignorante che non sapeva neppure cosa volesse significare questa parola. E voi sapete quindi tutta la storia, la conferma di questa verità. Immacolata Concezione. Due paroline facili a spiegarsi, mica tanto, eh. Immacolata, senza macchia, purissima, beata lei, Ma ci pensate, la Madonna non è stata sfiorata dal minimo peccato, né quello di trasmissione originale, senza sua colpa, né quello personale. Non ha conosciuto il male. Non è stata per un attimo sotto il dominio del demonio. Beata lei, che non conosce la nostra tragedia interiore del peccato. Immacolata. Concezione. Questa parola, sapete cosa vuol dire il concepimento? Voi mamme avete concepito i figli, ma nella parola biblica concezione c'è una cosa più pregnante ancora. Concezione vuol dire sentirsi totalmente nelle mani di Dio, essere nella totalità dell'esistenza. Cioè, fin dal primo momento in cui la Madonna è venuta al mondo, tutta la sua esistenza si è concentrata nelle mani di Dio, come ognuno di noi. Quindi la totalità dell'esistenza. Ma perché il Signore ha creato questa stupenda creatura? Andiamo a rivedere quella pagina buia che la Bibbia ci narra nel terzo capitolo della Genesi. Cosa è successo? Un grande disastro. Ma che cosa è successo davvero? Amici, per chi non ha le mani in pasta o non è addetta ai lavori, è rimasta ancora alle norme del catechismo dei bambini alla mela. Amici, qui le mele non c'entrano, manco le pere, qui non c'entrano, non c'entra nessun frutto. Qui c'entra, amici, una tragedia umana, la tragedia dell'uomo che si ribella a Dio. A questo Dio che aveva concepito un piano di armonie, cui l'uomo era associato. Questo ce lo dice nel capitolo 2, la Bibbia della Genesi, no? Il piano di Dio, questa grande architettura della storia e dell'umanità che viene addirittura sconvolta. È un terremoto quando l'uomo dice: mi ribello a questo tuo piano, o Padre Eterno, io oppongo il mio. È un piano alternativo. E qual era il piano di Dio? Bello. Era un piano di tre armonie. L'armonia di Dio con il mondo, con la natura. Ricordate come la Bibbia ce lo descrive, no? Quando Dio mette tutti gli animali davanti ad Adamo e Adamo li chiama per nome. Che vuol dire questo? L'uomo, chiamato da Dio ad assoggettare il mondo. Dare il nome vuol dire dare un compito. Il nome è la missione, chiaro? Quindi quest'uomo doveva essere con Dio il dominatore del mondo, colui che avrebbe costruito con Dio, chiaro, l'umanità. Quindi è simbolo della scienza, della tecnica, della civiltà, a cui quest'uomo era stato chiamato come concostruttore. L'armonia di Dio con i suoi, dell'uomo con i suoi simili, ed ecco Eva che verrà. E nel matrimonio, dono d'amore, reciproco scambio, Dio fa il prototipo delle relazioni umane, fondate sull'amore, sulla comprensione, sulla disponibilità. Armonia dell'uomo con Dio, che bello. Quando sentiamo che nei capitoli 2-3, sulla brezza della sera, il Signore che fa? Si reca nell'Eden, il giardino, per andare a braccetto, quanto è bella questa espressione, con Adamo. Era segno di amore. Passavano insieme quelle ore, non so quante, insieme in segno di amicizia profonda. Dio che si confidava con l'uomo e l'uomo che si confidava con Dio. Amici, questa, vedete, è la storia, la prima storia. Che è successo? Dinanzi a questo stupendo progetto d'amore si oppone la libera volontà dell'uomo. Ma qual era il progetto finale di Dio? Sapete chi ce lo dice? San Paolo nella seconda lettura. Qual era? Dio voleva costruire l'umanità rendendo l'uomo santo e immacolato nell'amore. Pensate che roba. Fino a farne un suo figlio prediletto, figlio e anche erede di tutte le sue sostanze. Era veramente un paradiso e si chiama Eden apposta. Amici, a questo progetto si ribella l'uomo. Il serpente, che secondo le letterature orientali, semitiche, chi è che ha studiato storia sa, gli Ettiti, i Babilonesi, i Sumeri, no? Questa descrizione del serpente è tipica di quelle letterature. Chi era il serpente? Era l'animale più astuto, era il male incarnato, colui che viene a sobillare l'uomo e lo sconvolge, proponendogli un piano diverso, anzi opposto a quello di Dio. Guardate, non vi sto a spiegare la tecnica della tentazione, ne parleremo in altra occasione. L'uomo che fa? Aderisce a questa proposta del serpente. Aderisce Eva, Adamo, sotto l'impulso del serpente. Amici, e in quel momento, vedete, al progetto della costruzione di Dio, di un uomo felice, un uomo che dominatore della terra, costruttore di scienza, di tecnica, di civiltà, si oppone che cosa? La libertà dell'uomo che vuole essere Dio. Qual è la parola finale decisiva per questo piano? Sarete come Dio. I vostri occhi si apriranno e conosceranno il bene e il male. Che nell'espressione semitica significa essere dominatori del mondo, conoscere tutto, essere padri eterni. Questo pensiero di diventare Dio invade il cuore di Adamo, il cuore di Eva e si fa realtà. E in quel momento, amici, ecco l'uomo che sceglie non Dio, il tutto. L'uomo che sceglie il nulla. Non la concordia, l'amore e l'amicizia, ma la solitudine, la morte, l'inferno. Sentite come descrive questo momento Ungaretti. Vedo ora nella notte triste, imparo, so che l'inferno si apre sulla terra, su misura di quanto l'uomo si sottrae, folle, alla purezza della tua passione. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nelle umane tenebre. L'inferno. L'uomo ha scelto l'inferno, ha scelto la fuga, ha scelto la solitudine. Amici, è tutto qui, vedete. Quello che si sta svolgendo di tragedia in questo momento a Gerusalemme, io non lo sapevo, me l'hanno detto i miei amici, eccola, ecco la radice. Che fanno a Gerusalemme? La guerra. L'uomo contro l'altro armato, l'uomo carico di odio, l'uomo carico di distruzione, l'uomo carico del nulla. Eccola là. Dice Turoldo, questa fu la vera esplosione, il nocciolo di tutta la storia, perché la vera esplosione nucleare, dopo di questo peccato, non ci sarà altro di nuovo sotto il sole. Amici, la terra ha tremato, il più grande terremoto della storia. La terra ha tremato, tutto ha rabbrividito. Dio, e vede quest'uomo che se ne va, in preda del suo delirio folle, la natura sconvolta nel suo ordine. L'uomo stesso si vede precipitato dalle altezze vertiginose del figlio sull'abisso del male. Dio che corre ai ripari, pensate, Dio che corre ai ripari, sa che questa tragedia è anche il suo pianto, il suo dolore, la sua fine come creatore. Che fa l'uomo bello? C'è un film dove vediamo questi due puntini che si allontanano dall'Eden, cacciati dagli angeli, no? Ma sono puntini luminosi, bui per la ribellione, luminosi perché Dio non li abbandonerà. Dio si mette su questa traccia, alla ricerca dell'uomo, si mette a chiamarlo nella sua solitudine, sente il bisogno di continuare a parlargli nel dialogo, altrimenti se quest'uomo si perde, tutto è perduto, perduto l'uomo, perdute le cose, anche Dio è perduto. Amici, che tragedia, che tragedia. Eccola, Immacolata Concezione. Su questo sfondo lugubre del primo mattino del mondo brilla una luce. Pa! Verrà una donna. Che bello, una donna. Passeranno migliaia di anni, E Dio che maledice con tanta difficoltà, col dolore nel cuore, tutte e tre maledice. Tu, donna, partorirai nel dolore. E lo sapete, donne, quanto è difficile partorire, Talvolta anche la pelle ci rimane, L'uomo faticherà col sudore della fronte per guadagnarsi il pane, non ne parliamo di oggi, che fatica lavorare, cercare il lavoro. E tu, serpente, striscerai per terra e invano insiderai al suo calcagno di questa donna, ma io porrò inimicizia, lotta, contro guerra fra te e la donna. Fa la tua stirpe, Cristo, e la tua stirpe, demoni, ma questa stirpe demoniaca non prevarrà, insiderà al calcagno di questa donna di Cristo, ma questo Cristo schiaccerà il serpente. Vedete, la nostra Madonna lì ha il serpente. Nel testo della Bibbia non è giusta questa rappresentazione che fanno i pittori e gli scultori. Non è la Madonna che schiaccia al piede il serpente, è Cristo. Però è anche giusto, perché siccome Cristo ha associato totalmente la redenzione come con redentrice, lui l'unico redentore, la mamma l'ha associata in tutto, ha voluto che con lui la Madonna schiacciasse il serpente e avesse la vittoria definitiva. Ecco il perché la Madonna schiaccia il serpente. Su questo fosco mondo iniziale brilla questa luce, Maria Immacolata, che bello, verrà una donna. E chi è questa donna? È colei che farà ritornare l'uomo in pace con Dio. È colei che ristabilirà l'ordine dell'universo. Lei, con due paroline, eccomi. Seconda, sono la tua serva, farà tornare l'equilibrio nel mondo. Io sono la serva di Dio. Ecco, vedete, ce lo dice il Vangelo. La Madonna ricostruisce il mondo, l'ordine turbato verrà ricostituito, il disastro iniziale verrà sconfitto. Questa donna si ergerà per volere di Dio a salvezza di tutti i tempi per tutti gli uomini. Amici, ecco cosa celebriamo oggi noi. Noi celebriamo questa donna che si proclama serva, serva. Vedete, noi uomini abbiamo cambiato questa parola perché ci sembrava quasi fosse un'offesa. Abbiamo cambiato il titolo di serva in domestica, in collaboratrice familiare, in colf, tutte queste cose La Madonna non ha avuto paura di chiamarsi serva. Sapete perché? Ma sentite che cosa curiosa. La parola serva nel Vangelo non ha nulla a che fare con l'umiltà, il nascondimento, chiaro? Con l'obbedienza. No, no, no. La parola serva è un titolo nobiliare, lo sapete? Perfino gli islamici, Abdullah, che significa Abdullah? Servo. Sapete a chi riservano il titolo di servo Abdullah islamici? Ai principi e ai primogenici. Ma com'è che la Madonna allora si è data questo titolo, serva? Perché? Perché la Madonna ha capito, cari amici, ha capito benissimo, che ha avuto un'intuizione profonda, che nella sua profonda obbedienza, in opposto alla disobbedienza, nella sua profonda umiltà all'arroganza dell'uomo, Adamo ed Eva, che con il suo atteggiamento di serva, titolo di umile, sì, ma soprattutto nobiliare. Pensate che nella Bibbia servo significa uomo nobilissimo. Abramo, servo di Yahweh. Mosè, servo di Yahweh. David, servo Cristo, servo di Dio. Ora la Madonna, vedete, nella sua concezione di uomo, di donna semplice, donna di casa, fra la lana e il cibo della cucina, fra lo straccio per spolverare e la scopa per spazzare, ha sentito questa creatura di essere stata chiamata nobilissima ad essere la serva di Dio, colei in cui Dio avrebbe realizzato tutti i suoi progetti. Pensate, ha avuto questa intuizione. E nel Magnificat la Madonna cosa dice? Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ma sentite che roba! Mica l'ha dette da sole queste cose, la Madonna gliela ha date lo Spirito Santo. Quindi serva non è un titolo di offesa, è un titolo nobiliare, perché ha avuto l'intuizione di sentire come Dio, scegliendola, voleva che fosse colei, altissima creatura, a raddrizzare le sorti del mondo. Quindi in questa creatura, vedete, direi che passano due grandi linee, una verticale e una orizzontale. Quella verticale viene da Dio, la donna piena di sole, la donna purissima, la donna senza peccato, la donna eccellente, la donna con tutte le virtù. Ma questo è dono del Padre Eterno. La linea orizzontale è la sua totale adesione al progetto di Dio. Concezione vuol dire, ecco la Madonna, che si pone in totale, radicale dono al progetto del Signore. Ecco cosa vuol dire Immacolata Concezione. Amici, io oggi voglio invitarvi con me a fare una riflessione molto semplice, cioè a riscoprire quelle finalità della creazione di Dio. Dio, creando l'uomo, ha fatto l'Adam iniziale, l'uomo collaboratore, l'uomo di pace, l'uomo sereno, e dopo distrutto dal peccato. Chiediamoci noi, che uomini siamo? Siamo l'Adam prima del peccato, collaboratore di Dio, nel progetto del Padre Eterno, o siamo oppositori nel male e nel peccato? Vorrei invitarvi a riflettere ancora sul senso della concezione. La Madonna dal momento è stata nelle mani del Padre Eterno, tutti, manco un attimo è sfuggito. Anche noi siamo concepiti come figli prediletti per svolgere nel mondo la missione di ricostruire l'Eden iniziale. Ma soprattutto la Madonna è l'esaltazione dell'amore nell'amore e nella disponibilità, della purezza interiore. Amici, davanti a questa creatura si sono inchinati tutti i poeti, gli scrittori. Pensate Dante Alighieri, Vergine Madre, il Petrarca. Io, sfogliando la letteratura, mi incanto, lo Zanella, il Parì. È un canto enorme, dappertutto. Oggi, davanti a questa creatura, anche noi non siamo poeti. ma vogliamo, come i poeti, a lei innalzare il nostro grazie. E permettetemi, un po' l'ho scritta io e un po' l'ho scritta gli altri. Quando pensavo alla Madonna, il mio cuore è sobbalzato di gioia, pensate. E ho detto, bam, mi metto a scrivere. Mi è venuta qualche bella riga, sentitela. Non tutta la mia, ma la parte finale è la mia. Vergine, cattedrale del silenzio, anello d'oro del tempo e dell'eterno, tu porti la nostra carne in paradiso ed io nella nostra carne. Vai e vai per gli spazi a noi invalicabili. Amorosa, attendi che si avveri la nostra favolosa leggenda, creazione finalmente libera. Colomba, vergine, sposa o donna, eterno sospiro dello stesso Dio, fanciulla radiosa del cantico, tu, letizia degli uomini, gloria dell'umile gente, tu, più che custodia, arpa e tempio e giardino della gioia. Ecco la mia. Tu, purissimo cristallo, in cui Dio si rifrange invadendo il luminoso splendore la sua più purissima immagine. Gioisci, o madre dell'eterno amore. Viva la Madonna! A lei l'applauso, non a me. Io non c'entro. Facciamola questa donna meravigliosa. Donne che mi ascoltate, guardatela la Madonna. È sì la nostra mamma, ma è il vostro simbolo. Ogni mattina quando andate a arcutinarvi, come diciamo un perugino, con i pennellettini, guardatevi dentro più che nel vostro viso e dite, tu Madonna, che splendore, ma io t'assomiglio come donna, come sposa, come madre. Amici, questa donna è la salvezza del mondo. Voi donne, a lei unite, siete la salvezza dell'umanità. Viva Maria, viva la donna.